Medicina MP3. Bollettino medico a cura del Segretariato Italiano Giovani Medici, scaricabile al sito www.giovanemedico.it. Mese di febbraio e marzo 2014.
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva. BCO. Per la diagnosi precoce basta una spirometria. L'opportunità di diagnosticare precocemente la broncopneumopatia cronica ostruttiva, BCO, viene spesso mancata, sia dai medici di medicina generale sia dagli specialisti. Che in altri termini vuol dire? Le occasioni per fare diagnosi ci sono, ma nessuno le coglie, secondo quanto emerge da uno studio retrospettivo britannico pubblicato su The Lancet Respiratory Medicine. Dice Rupert Jones, ricercatore alla Plymouth University Peninsula School of Medicine and Dentistry di Plymouth, Regno Unito. Una diagnosi precoce poteva essere fatta nell'85% dei casi, e questi numeri consistenti di pazienti mal diagnosticati e sottodiagnosticati sono motivo di grande preoccupazione. Data la sua natura progressiva, è importante che la BCO venga scoperta il più presto possibile, per avere la possibilità, con le opportune terapie, di ridurre il danno polmonare, migliorando la qualità e l'aspettativa di vita, spiega Jones. I primi segni della malattia polmonare, come tosse, dispnea ed espettorazione frequente specie mattutina di, dovrebbero indurre gli opportuni accertamenti, prima fra tutti la spirometria. Ma spesso i medici, e anche i pazienti, non riconoscono o sottovalutano il significato dei sintomi, e la necessaria spirometria non viene prescritta. Il Ministero britannico della Sanità stima che circa 2,2 milioni di persone siano attualmente sottodiagnosticate nel Regno Unito, e che una diagnosi precoce e una tempestiva terapia potrebbero far risparmiare al servizio sanitario oltre 1 miliardo di sterline in 10 anni, riprende il ricercatore, che assieme ai colleghi ha utilizzato gli archivi informatici del General Practice Database e dell'Optimum Patient Care Research per verificare se sarebbe stato possibile scoprire la BCO durante precedenti visite di assistenza primaria o secondaria in 38.859 ultraquarantenni in cui la diagnosi della malattia era stata fatta tra il 1990 e il 2009. Ebbene, nei 5 anni prima della diagnosi ben l'85% dei pazienti aveva riferito almeno una volta sintomi respiratori al medico di famiglia o durante una visita specialistica, ma nessun esame diagnostico era stato prescritto. E Chris Van Vell, professore di Primary Health Care Research presso l'Australian National University di Canberra, commenta in un editoriale. La diagnosi precoce della BCO richiede un'attenta valutazione dei segni e dei sintomi respiratori del paziente che, specie se è stato un fumatore, dovrebbe essere sempre sottoposto a una spirometria. Fonte: The Lancet Respiratory Medicine, 2014.
Il dolore diffuso è più frequente tra gli insonni. Il sonno non respiratore è il più importante fattore predittivo indipendente per la comparsa di dolore diffuso tra gli adulti di età superiore ai 50 anni. Queste le conclusioni di uno studio pubblicato su Arthritis e Rheumatology e coordinato da John Kbett, epidemiologo all'Arthritis Research UK Primary Care Centre della Keighley University nello Staffordshire, Regno Unito. Dopo i 65 anni una persona su 4 consulta il proprio medico di famiglia per dolori muscoloscheletrici. La localizzazione sito-specifica, riferita in prevalenza a ginocchia, schiena e spalle causata spesso dalla presenza di osteoartrosi, è frequente nei più giovani, mentre in età più avanzata sono spesso riferiti dolori diffusi che il paziente fatica a localizzare con precisione, spiega il ricercatore britannico, sottolineando lo stretto legame tra questi dolori, disabilità e progressivo deficit cognitivo nelle persone anziane. Anche i fattori psicologici sono importanti. Ansia e depressione non solo aumentano il rischio di dolori diffusi, ma se è già presente ne aggravano i sintomi. Infine, nella genesi del dolore diffuso tra gli anziani lo stile di vita gioca un ruolo fondamentale. Obesità, scarso riposo notturno, fumo e alcol sono i maggiori responsabili. Viceversa, tra gli adulti di mezza età i fattori predittivi del dolore muscoloscheletrico diffuso sono stati finora poco studiati, riprende l'epidemiologo, che assieme ai colleghi ha valutato in modo prospettico l'importanza relativa di fattori socio-economici, psicologici, connessi alla qualità della vita e di comorbilità come l'artrosi nella comparsa di dolore diffuso in 4.326 adulti di età superiore ai 50, di cui 1.562 inizialmente liberi dal dolore e 2.764 con algie riferite. E i risultati parlano chiaro. L'ansia, lo stato di salute, il deficit cognitivo e il sonno disturbato sono i maggiori fattori di rischio, con quest'ultimo in cima alla lista. Conclude Nkbet. Urgono interventi combinati per trattare non solo il dolore sito-specifico, ma anche quello diffuso, specie nella seconda parte della vita. Fonte. Arthritis Rheumatology. Pubblicato online il 13 febbraio 2014.
Il paracetamolo in gravidanza potrebbe indurre deficit di attenzione nei figli. Secondo uno studio pubblicato su JAMA Pediatrics, il rischio di disturbi ipercinetici e di comportamenti simili al deficit di attenzione e iperattività ADHD aumenta nei figli di madri che hanno assunto paracetamolo in gravidanza. Dato l'uso frequente del farmaco, questi risultati sono rilevanti in termini di salute pubblica, ma sono necessarie ulteriori indagini, dice Jørn Olsen, ricercatore dell'Istituto di Sanità Pubblica all'Università di Aarhus in Danimarca e coautore dell'articolo. Se usati in gestazione, diversi farmaci prescrivibili possono avere conseguenze negative per il feto, ma quelli da banco sono considerati sicuri. E il paracetamolo, noto anche come acetaminofene, è il farmaco da banco più comune. Per alleviare dolori e febbre lo assume circa metà delle donne incinte, secondo stime danesi e statunitensi. Studi recenti indicano che l'esposizione prenatale al paracetamolo potrebbe causare disfunzioni comportamentali attraverso un'interferenza con gli ormoni sessuali o con quelli tiroidei, essenziali ali per lo sviluppo cerebrale, spiega il ricercatore, ricordando che l'ADD è uno dei disturbi neurocomportamentali più comuni, caratterizzato da disattenzione, iperattività, impulsività e disregolazione emozionale, e che i disturbi ipercinetici rappresentano una forma particolarmente grave di ADD. Da qui sono partiti Olsen e colleghi. Usando i dati del Danish National Birth Cohort, i ricercatori danesi hanno identificato 64.322 bambini nati vivi e le loro madri, valutando l'uso di paracetamolo in gravidanza attraverso interviste telefoniche. I dati sono poi stati incrociati con le prescrizioni di Ritalin, un farmaco usato nell'ADD, e con le diagnosi di disturbi ipercinetici recuperate dal Danish National Hospital Registry o dal Danish Psychiatric Central Registry, e i risultati confermano l'ipotesi. I bambini le cui madri hanno usato paracetamolo in gravidanza avevano maggiori probabilità di ricevere una diagnosi ospedaliera di disturbi ipercinetici o di usare farmaci per l'ADD. Ma Miriam Cooper, dell'Institute of Psychological Medicine della Cardiff University in Galles, ammonisce. Questi risultati vanno interpretati con cautela e non devono cambiare la pratica clinica, anche se forniscono basi da cui partire per ulteriori analisi sulle potenziali relazioni tra uso di paracetamolo in gestazione e alterazioni nello sviluppo neurologico dei bambini. Fonte. JAMA Pediatria. 24 febbraio 2014.
Infarto e ictus, il rischio aumenta con la rabbia. Per chi si arrabbia troppo, aumenta il rischio di infarto e ictus. La conferma arriva da uno studio pubblicato nello European Heart Journal, secondo il quale la collera aumenterebbe le probabilità di essere colpiti da infarto. I ricercatori, che si sono basati su dati precedenti accumulati dal 1966 ad oggi, hanno stabilito che il rischio di rimanere vittime di eventi cardiovascolari cresce vertiginosamente nelle due ore successive all'attacco d'ira. Ad esempio, i rischi di infarto, ictus e aneurisma aumentano rispettivamente di 5, 4 e 6 volte. Non è ancora chiaro il legame tra la rabbia e i successivi problemi di cuore, evidentemente il forte malumore provoca dei cambiamenti nel nostro corpo, spiegano i ricercatori. Tuttavia, altre indagini sono necessarie per verificarne la correlazione. Certo è, però, che chi ha sofferto in passato di malattie cardiovascolari presenta rischi maggiori rispetto agli altri. Fonte. European Heart Journal, Outburst of Angeras at Trigger of Acute Cardiovascular Events, A Systematic Review Event Meta-Analysis, 2014.
La dieta vegetariana abbassa la pressione. Strumento non farmacologico per tenere a bada la pressione sanguigna. È quanto afferma Yoko Yokoyama, ricercatrice del National Cerebral and Cardiovascular Center di Osaka e coautrice di uno studio appena pubblicato su Yama Internal Medicine. La relazione tra pressione sanguigna e rischio di malattia cardiovascolare è diretta e indipendente da altri fattori. In soggetti tra 40 a 70 anni si stima che per ogni incremento di 20 mm di mercurio, mmHg, della pressione sistolica e di 10 mmHg della diastolica il rischio cardiovascolare raddoppia, spiega Yokoyama, ricordando che per combattere la pressione alta non ci sono solo i farmaci. Di recente molti dati sostengono il ruolo antipertensivo di fattori modificabili tra cui la dieta, il peso corporeo, l'attività fisica e l'assunzione di alcolici. Le diete vegetariane sono modelli alimentari che escludono la carne o la comprendono raramente. Alcune includono latticini, uova e pesce, ma tutte prevedono il consumo di alimenti vegetali e in particolare verdura, cereali, legumi e frutta, specifica la ricercatrice. E in alcuni studi osservazionali la dieta vegetariana si associa a una minore prevalenza di ipertensione, anche se i risultati finora ottenuti sull'argomento non concordano tra loro. Per chiarire la questione i ricercatori giapponesi hanno portato a termine una meta-analisi passando in rivista le ricerche finora svolte sull'effetto antipertensivo delle diete vegetariane. E dalla revisione sistematica della letteratura scientifica, che ha incluso 39 studi pubblicati fino al 2013, emerge che il consumo di alimenti di origine vegetale si associa effettivamente a una riduzione della pressione sistolica, della pressione media e di quella diastolica rispetto alla dieta onnivora. Ulteriori studi sono necessari per chiarire quali diete vegetariane hanno un maggiore effetto antipertensivo, dato di grande valore potenziale anche in termini di iniziative di salute pubblica finalizzata alla prevenzione dell'ipertensione, conclude Yokoyama. Fonte: Yama Internal Medicine, 24 febbraio 2014.
Le diete ricche di proteine accorciano la vita. Secondo due studi pubblicati sulla rivista Cell Metabolism, i regimi alimentari tanto di moda sono dannosi quanto il fumo. Il mix più sano è quello ricco in carboidrati e basso in proteine. Attenzione alle diete ricche in proteine e basse in carboidrati. Fanno dimagrire, certo, ma accorciano la vita di anni. Lo dicono due diversi studi pubblicati sulla rivista Cell Metabolism, secondo cui il mix più sano è quello ricco in carboidrati e basso in proteine, che può aumentare il grasso corporeo ma allunga la vita. Le sperimentazioni sui topi, lo studio dell'University of Sydney ha sperimentato 25 diverse combinazioni dietetiche su 900 topi di laboratorio per vedere cosa accadeva al loro appetito, salute metabolica, invecchiamento e durata di vita. Risultati interamente paralleli con quelli della ricerca condotta dall'University of Southern California, che ha analizzato la dieta e lo stato di salute di 6.831 adulti. Nello studio guidato dal docente di medicina geriatrica dell'Ateneo di Sydney, David Lecouteur, i topi alimentati con dieta ricca in proteine mangiavano di meno ed erano più snelli, ma avevano una durata di vita inferiore e cattiva salute cardiaca e generale. Quelli sottoposti a dieta ricca in carboidrati e bassa in proteine mangiavano di più e ingrassavano ma vivevano più a lungo. Quelli a vita più breve erano i topi con dieta ricca di grassi e bassa in proteine. Ai topi era permesso di mangiare a volontà, per replicare più da vicino i comportamenti umani. Le diete più sane sono risultate quelle con il più basso contenuto di proteine, fra 5 e 15%, il più alto contenuto di carboidrati, fra il 60 e il 75% e meno del 20% di grassi. Troppe proteine dannose come il fumo. In pratica, una dieta ricca di proteine, particolarmente animali, è dannosa quanto il fumo. Nel campione esaminato di adulti di mezza età e anziani, quelli che derivavano più del 20% delle calorie da proteine avevano una probabilità 4 volte superiore alla media di morire di cancro o di diabete.
Asma. Nuovi risultati di fase 3 mostrano che tiotropio è efficace nell'asma, nei diversi stadi di gravità. Bringeringer Lehman ha annunciato oggi, in occasione del congresso 2014 dell'American Academy of Allergy, Asthma e Immunology, AAAI 2014, in corso a San Diego, i nuovi risultati degli studi su vasta scala di fase II che mostrano come tiotropio somministrato una volta barra D con il dispositivo inalatorio Respimat sia stato efficace e ben tollerato dai pazienti con asma in tutti gli stadi di gravità. Nonostante il trattamento con le attuali opzioni terapeutiche, almeno il 40% dei pazienti asmatici resta sintomatico e può andare incontro ad un maggior rischio di riacutizzazioni della malattia, ha dichiarato il professor Pierluigi Paggiaro, direttore UO Fisiopatologia Respiratoria dell'Università di Pisa e principale autore dello studio Graziatina Asthma, indagare l'efficacia e la sicurezza di nuove opzioni terapeutiche sull'intero spettro di gravità dell'asma è molto importante. Sono stati annunciati i primi risultati dello studio di fase II Graziatina Asthma, che hanno dimostrato come tiotropio Respimat abbia migliorato la funzionalità respiratoria e sia stato ben tollerato nei pazienti asmatici nei quali i sintomi persistono con una terapia di mantenimento con corticosteroidi per via inalatoria a basso dosaggio. Al congresso sono stati presentati anche i risultati di una sottoanalisi dei dati degli studi di fase II Mezzotina Asthma, che hanno mostrato come, in pazienti asmatici che restano sintomatici, nonostante la terapia di mantenimento con corticosteroidi per via inalatoria a medio dosaggio, l'aggiunta di tiotropio somministrato una volta barra BE abbia ridotto l'ostruzione delle vie aeree indipendentemente dallo stato allergico, misurato con il biomarcatore del fenotipo TH2. Inoltre, una sottoanalisi di dati degli studi di fase II Primotina Asthma ha evidenziato che l'aggiunta di tiotropio, somministrato una volta barra BE, ha migliorato la funzionalità respiratoria, indipendentemente dall'impiego concomitante di un antagonista dei recettori leucotrienici. Quest'effetto è stato dimostrato in pazienti asmatici che restano sintomatici nonostante il trattamento con corticosteroidi per via inalatoria barra beta agonisti a lunga durata d'azione. I precedenti risultati degli studi Cardine Primotina Asthma avevano mostrato che l'aggiunta di tiotropio Respimat a marchio registrato allunga in maniera significativa il tempo che intercorre sino alla prima riacutizzazione grave dell'asma e quello fino al primo episodio di peggioramento della malattia rispetto alla sola terapia con corticosteroidi per via inalatoria barra beta agonisti a lunga durata d'azione, attuale standard terapeutico.